Tra un po' saremo tutti liberi dalle mascherine, insomma, per quello che sarà possibile, ovviamente. Poi magari diventiamo come i giapponesi, abitudinari, li portiamo sempre, che loro nei luoghi chiusi amano sempre coprirsi. Fondamentalmente è corretto anche questo. Abbiamo cantato un bellissimo canto, il nostro Dio è un Dio d'amore. Ed è incredibile come il Signore in tutti i secoli, in tutte le epoche, attraverso il suo popolo, attraverso di noi, mostra in primis proprio questo, quello che lui è un Dio d'amore. Ed è grande in ogni aspetto, no? Quante volte nella nostra vita possiamo toccare con mano l'amore del Signore, possiamo toccare con mano la sua pietà, la sua misericordia, non solo negli aspetti materiali, ma anche negli aspetti spirituali. Quando noi cresciamo e comprendiamo sempre di più, non solo l'amore di Dio, ma che cosa significa la sottomissione, l'ubbidienza, l'essere partecipi del corpo di Cristo, l'essere partecipi come un solo uomo di ciò che è Dio, di ciò che è il Signore, comprendiamo tante, tante verità che dovrebbero discostarci dal peccato e dalla disubbidienza. Camminare fedeli al Signore è importante. In questo tempo in cui noi viviamo di tutto, analizzando la mia vita, anche da quando ero fanciullo, momenti di crisi ci sono stati, non so se la vostra memoria ricorda. Io mi ricordo nell'85, 15 anni, Chernobyl, no? Periodo impressionante. Chi faceva spesa a destra, a sinistra, il latte non si poteva toccare, quello, quell'altro, la frutta, la verdura. Anche lì è durato parecchio tempo, non è durato poco. Poi c'è stata la guerra in Jugoslavia. Avevamo bombe accanto a noi. Parliamo di 600 chilometri qui, è durata 4 anni, tremendo. Quando ero in albergo ho avuto un cliente che molto probabilmente apparteneva a qualche, insomma, alto grado del governo italiano e paradossalmente lui mi disse una frase che è riecheggiata ultimamente e lui mi disse, vedi quella guerra? Quando si raggiungeranno i 60.000 morti si fermerà. Io stavo facendo servizi al bar. Scusa, perché questa certezza? È tutto calcolato, fa, non ti preoccupare. Nell'arco di 2 mesi successivi, c'era la notizia, raggiunti i 58.000 morti al telegiornale. Settimana dopo è finita la guerra. Sono rimasto. Ah, ho detto così funziona. Putin, 2 mesi fa, ha fatto un discorso del genere, c'è ancora in internet, dove lui parlava e diceva, ma davvero volete raggiungere tanti morti per i propri vostri scopi? Che sono anche i suoi. È incredibile, vero? La storia si ripete sempre lì. Noi figli di Dio dobbiamo vivere la fedeltà del Signore ed essere come gli apostoli che hanno ricevuto questo messaggio. Anche loro hanno ricevuto questo messaggio. Vedete, questo tempio non rimarrà pietra su pietra, ma tutto sarà di loro. Ah, Signore, quando accadrà questo? E il Signore spiega, ci saranno dei tempi difficili, ma non vi preoccupate. È il principio dei dolori. Noi vivremo i principi dei dolori, cari nella grazia. Ma per amore del Signore, al momento dei dolori veri e propri, quando arriverà l'ira sua, noi saremo portati via. E questo è un segno d'amore, o no? Grandissimo. Apriamo la parola del Signore in Prima Pietro, al capitolo 2, leggiamo i versetti 8, 9 e 10. Prima Pietro, capitolo 2, i versetti 8, 9 e 10. Ok, siamo tutti bene. Essi infatti, essendo disubbidienti, intoppano o inciampano nella parola e a questo sono stati anche destinati. Ma voi siete una generazione eletta, un real sacerdozio, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato, affinché proclamate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Voi che già non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Voi che non avete ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Voi. Tre volte lo dice. Voi, voi, voi. E tutte e tre le volte il Signore ci aggiunge qualcosa, ci porta a conoscenza di qualcosa, di qualche posizione che noi abbiamo raggiunto solo per il fatto che abbiamo fatto entrare Cristo nella nostra vita. Una posizione meravigliosa. Ma prima di parlare di questo e poi di fare dei confronti anche con l'Antico Testamento, il versetto 8 mi ha colpito, il Signore mi ha parlato. Essi infatti si rivolge a coloro i quali hanno peccato e disubbidito, in maniera particolare anche al popolo di Israele che aveva le promesse, aveva tutto, la legge, ogni cosa. Eppure questa parola stessa è diventata una pietra d'inciampo, d'intoppo. Essi infatti, essendo disubbidienti, c'è sempre un inizio, c'è sempre un punto di partenza. Il punto di partenza del mondo è che sono disubbidienti. Il punto di partenza è quello. Perché? Ma non perché disubbidiscono a noi o ci fanno dei torti a noi, perché disubbidiscono alla parola di Dio. E si inciampano proprio nella parola, a motivo della loro disubbidienza. Perché che cosa dice la parola a loro? Dice: voi siete dei peccatori, voi siete delle persone che avete bisogno di un medico, voi avete bisogno di Dio. Il mondo fa spalle, no? Classico, no? Fa spallucce. Come? Noi? Abbiamo fatto niente? Cosa ho fatto io? Lo stolto dice: in cuor suo non c'è Dio. Poi paradossalmente legge l'oroscopo, si rivolge agli astri, domanda: ma se non c'è Dio, perché tu hai bisogno alla fine di sopperire a questo bisogno che hai di poter consultare il nulla? Gli astri, le cose e il nulla. In una famosa cattedrale italiana, tanto per parlare di astri, di quello che è la simbologia che questo rappresenta, se voi entrate nell'ingresso, ci sono 12 mattonelle. Queste 12 mattonelle sopra ci sono incisi tutti i segni zodiacali. È un paradosso, ma è così. La cattedrale in questione è il Duomo di Milano. Nell'ingresso noterete queste piastrelle, anche di fattura abbastanza imponente, con i segni zodiacali. Paradossale, eh? Incredibile. Così è l'uomo. Disubbidisci? Io te lo dico. Io, il Signore, te lo dico e te lo dimostro. Ma lo sapete qual è la frase che più mi ha fatto riflettere di questo passo qui? La parte finale. Questo sono stati anche, e da questo sono stati anche destinati. Io non faccio niente di male, io sono bravo, quindi produco del bene perché sono bravo. Se tu sei disubbidiente dal di dentro, tu non produci niente di buono. E tu sei stato destinato proprio ad inciampare a motivo della tua disubbidienza. Studiando le filosofie orientali, dove esiste il karma, dove esiste l'esaltazione dello spirito, attenzione, gli orientali sono molto, tra virgolette, più spirituali di noi, ma non seguono un dettame relativo alla spiritualità celeste, ma lo seguono attraverso la meditazione del corpo, attraverso la ricerca della pace, sempre ovviamente interiore, eccetera, eccetera. Cioè sviluppano una serie di processi affinché il loro spirito raggiunga un elevato livello. Ma se è morto, non lo devi prima risvegliare? L'inganno è questo. Partono dalla disubbidienza, dal fatto che negano il Signore, l'opera di Cristo. Bene, dice il Signore, voi inciamperete proprio su quello. Inciamperete sulla parola che vi dice, che vi condanna. E vi farete male? Sì. Il popolo di Israele ne ha avuto una riprova quando ha cercato di distruggere l'opera di Cristo, rinnegando il suo Signore, sono inciampati e si sono sfracellati. Usa parole forti la parola di Dio, vero? Non usa termini o mezzi termini. Molte volte la parola di Dio è dura, è veritiera però. Chi si lascia plasmare dalla parola di Dio, il Signore fa vedere cose grandi. E poi, terminato questo preambolo, l'Apostolo Pietro dice, ma voi, si rivolge ai credenti. E dice qualcosa di meraviglioso, che è una responsabilità. Tutte queste parole che leggeremo adesso sono per noi una grande responsabilità, perché siamo chiamati a mostrarle e a viverle. Perché se io le leggo, le ho capite e le lascio lì, sono come prima. Ma se io le leggo, le ho capite e le metto in pratica, proprio realmente, allora le cose cambiano. Il Dio d'amore che abbiamo cantato. Ma voi siete una generazione eletta. Noi abbiamo una posizione, siamo stati eletti. Se facciamo un paragone con le elezioni del mondo, dell'uomo, della politica, quando un partito vince, quando una persona viene eletta, quanta gioia c'è in quelle persone? Eh? Perché loro hanno compreso che hanno ricevuto una forza, un potere. Giusto? Allora sono contento. Adesso comando io, perché mi hanno eletto. Fanno festa. Gioiscono. Non si fermano. Proclami a destra, proclami a sinistra. No, no. Voi li vedete tristi perché sono stati eletti, li vedete tristi. No, no, io li vedo contenti, sono gioiosi. Loro hanno capito che cosa hanno ricevuto. Allora mi sono chiesto per mezzo del Signore, così dobbiamo chiederci a ognuno di noi, ma anche noi lo sappiamo che cosa abbiamo ricevuto, cosa abbiamo vinto con questa elezione. Eppure anche noi siamo stati eletti, eletti in una posizione regale. Lo sappiamo? Siamo certi di questo? Vedo molti visi stanchi, afflitti, molte persone scoraggiate. Ma non è questo il vivere di un figlio di Dio. Il figlio di Dio è il Signore. O no? E noi dimentichiamo. Siamo un popolo dimentichevole. Noi dimentichiamo chi abbiamo. A tavola parlavamo con Ruben di tanti aspetti, no? Magari c'è lo scoraggiamento a scuola, le cose. E io ho detto, scusa papà, ma tu chi hai nel cuore? E ha detto, io ho Gesù. Beh, e chi è Gesù? È una domanda che molte volte può spiazzare, dice, chi è Gesù? Dice, Gesù è il Signore. Sì, ma ha fatti i cieli e la terra. Tu quello hai dentro. Non hai il cagnolino fuffi che ti serve. Tu hai il Signore, noi abbiamo il Signore. Una generazione eletta, noi siamo stati eletti per essere, per fare qualcosa. Adesso lo vedremo. Un real sacerdozio. Una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato. Eletti, santi, non lo dimentichiamo, questo è importante. Il mondo giace nelle tenebre, giusto? Vede solo tenebre. E se vede noi, che siamo santi e diversi, non vede uno spiraglio di luce che non siamo noi, ma è Cristo che vive in noi? I fratelli vivono nelle tenebre, io lo vedo, io lo vedo. Mi chiamano persone che piangono al telefono perché non riescono ad avere la visita perché sono sicuri che quella visita li può salvare, così mi è stato detto da uno. Ok? Quella loro disperazione vuol dire che loro non hanno spiragli, non hanno niente. No, se non mi dai quella vista là, io muoio. Ok? E in piccolo, nel mio modo di lavorare, nel mio modo di intendere, ma la realtà del mondo è questa. Santi, fratelli, sempre. Dovunque noi siamo, ricordiamoci che portiamo con noi la croce di Cristo. Questo è santità. Non è un gioco, perché il Signore vuole che capiamo l'importanza di portarla, eh? Che non è un peso, eh? O lo è? Io spero che non sia così. Una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato. Se da un lato abbiamo un'elezione, una posizione in Cristo e in Dio, noi lo dobbiamo esclusivamente al Signore. Noi siamo stati acquistati, comprati. Non ci entra questo concetto in testa, vero? Non lo pensiamo tanto. Io non l'ho pensato tanto. Poi quando medito e studio la scrittura e mi avvicino sempre di più al Signore, alla sua conoscenza, il Signore per mezzo dello Spirito fa rinascere in me condizioni e situazioni che mi permettono di dire: aspetta, io se mi incammino di là non onoro il mio Signore. Io mi devo ricordare che io ho il mio Signore che mi ha comprato. E come servo e schiavo di Cristo, io devo stare e devo fare quello che dice Lui. Quelli di fuori hanno la disubbidienza, noi no. Noi no, giusto? Questo è il giusto atteggiamento spirituale affinché la nostra mente sia pulita da tutte queste scorie che il peccato produce. Noi siamo stati comprati. Con che cosa? Tito dice, per brevità non lo leggo, con il prezioso sangue di Cristo. Siamo stati acquistati con un prezioso sangue di Cristo, col sacrificio del Signore. Ed è un acquisto notevole, eh? La nostra anima vale tanto e tanto il Signore ha voluto dare. Affinché, c'è una pausa, adesso ci spiega il motivo per cui noi siamo stati fatti ed eletti, politicamente e spiritualmente parlando, in una posizione di comando, perché il credente è questo. Affinché proclamate le virtù di colui che vi ha chiamati, dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Io non dico niente. Noi siamo stati acquistati, siamo stati eletti, siamo stati fatti santi per questo motivo. Affinché proclamiamo chi? Cristo, le sue virtù, la sua opera, quello che Lui è, e facciamo conoscere proprio l'opera del Signore. In tutti i modi, in tutte le maniere, ricordiamoci chi siamo e a cosa siamo stati chiamati a fare questo. È facile, in casa non ci vede nessuno, facciamo quello che vogliamo, poi sul lavoro, magari in adunanza, sempre belli attenti. No, no. Non ci viene dato il tempo di dimostrare quello che siamo, non esiste. Noi siamo sempre santi. Noi siamo sempre eletti affinché proclamiate, che bello. Anche il compito che ci ha dato il Signore non è gravoso, perché noi dobbiamo proclamare. Ed è bello questo, lo sottolineo sempre. Noi dobbiamo proclamare le virtù di questo Signore che ci ha strappato dalla morte alla splendida luce. Ed è vero? Mamma mia, se è vero. Quanta luce vedo adesso e quando non ne vedevo, quando camminavo nel mondo, cieco totalmente. Quanta luce. Ho scoperto il vero amore, ho scoperto la vera amicizia, ho scoperto il vero sostegno, la vera fede, il vero coraggio. Ho scoperto che non sono più solo. Il 90% di quelli che mi chiamano durante il discorso che si fa, che hanno tutte, sono tutti pazienti, quindi tutte persone quasi malate, ma sai, io sono solo. È tremenda la solitudine, è un tarro che corrode. Noi non lo siamo più, non siamo più soli. Guardate che innesto meraviglioso ha fatto il Signore per noi. Il secondo voi. Voi che già non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Capite? Noi viviamo una vita sociale che il mondo dimentica. Non sa neanche che cos'è. Noi viviamo una vita sociale basata su valori e su affetti veri, che il Signore vuole che si vivano all'interno della sua Chiesa, o no? O ci incontriamo solo perché ci fa piacere vederci, oh che bello fratello, no? Un santo bacio, l'incontro, il desiderio dell'incontro, no? Com'è bello stare insieme, ma perché? Perché ci ha unito Cristo, Lui ci ha mostrato un amore diverso dagli altri, è questo che noi viviamo. Noi viviamo una vita sociale come popolo, meravigliosa. Se voi frequentate quelli di fuori, colleghi di lavoro, robe varie, che vita hanno? Avete mai notato questo? Ci avete mai fatto caso? Che vita hanno? Estremamente materiale, povera. Sono sempre alla ricerca di qualcosa che stimoli, faccia, dica, eccetera. E invece non è così. Abbiamo un'appartenenza a un popolo meraviglioso. Terzo voi. Voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. La grazia è sovrabbondata. La misericordia ci parla della grazia del Signore in ogni aspetto, di questo dono immeritato che noi abbiamo ricevuto perché il cuore del Signore è stato così misericordioso, grande in amore, ad arrivare là, sul legno della croce, per noi. Per darci tutto quello che qui abbiamo letto, tutto quello che noi abbiamo letto, con una bella responsabilità, di proclamare quello che lui è. Esodo, termino, Esodo capitolo 19, i versetti 5 e 6. Or dunque, è il Signore che parla attraverso Mosè al popolo, Or dunque, se obbedite davvero alla mia voce e osservate il mio patto, sarete fra tutti i popoli il mio tesoro particolare. Poiché tutta la terra è mia e mi sarete un regno di sacerdoti e una nazione santa, queste sono le parole che dirai ai figli di Israele. Io ho gioito perché il pensiero di Dio per Israele è divenuto il pensiero per il suo popolo. Paradossalmente noi come popoli, Israele e i gentili, sono uguali. Dio ha camminato con Israele, un popolo che aveva un fuoco di notte e una nuvola di giorno. Era con loro. Non era fuori dal campo, era nel campo. Non li ha lasciati. Voi mi sarete mio popolo, voi sarete un real sacerdozio, una gente santa. Perché? Perché io sono in mezzo di voi. E io dirò a tutto il mondo che voi siete miei e viceversa, che anch'io sono vostro. Proprio per questa elezione, per questa... erano stati eletti a un real sacerdozio. Un popolo santo, Dio li aveva eletti, gli aveva detto: voi sarete il mio regno, la mia pupilla, qualcosa di prezioso in questo mondo. Se ubbidite ai miei comandamenti e fate tutto ciò che io vi ho detto, però non li ha lasciati, ha camminato con loro. Anche a noi il Signore non ci ha lasciati. Ci ha eletti, ci ha fatti santi, ci ha dato una posizione meravigliosa in Cristo. È dentro di noi. Per mezzo dell'opera dello Spirito Santo, quindi cammina come la nuvola di notte col fuoco, con la luce, non ci lascia mai. Ed è bello vedere questo, carina Grazia. In tutta la storia del genere umano e dell'eternità, il pensiero che Dio aveva nei confronti del suo popolo è rimasto inalterato. Le stesse parole ad Israele, le stesse parole lasciate alla Chiesa. Nulla è mutato nel pensiero di salvezza di Dio. Ma tutto è stato portato in un'unica direzione. La direzione scelta da Dio, che, ahimè, è la croce, che poi ha sancito l'unione comunque dei due popoli, perché nella croce adesso noi abbiamo tutto e non è più diversificato. Però è bello vedere come il pensiero di Dio non è stato modificato nel tempo, ma è per noi qualcosa di unico e di meraviglioso. che possiamo vivere con questo sentimento di comunione, di fedeltà e di ubbidienza a Dio. Il Signore benedica la sua parola nei nostri cuori. Amen. Amen.